Le interviste scomode.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Ben ritrovati e ritrovati su Interviste Scomode. Mario Pomini, docente dell'Università di Padova, con lui abbiamo già affrontato all'inizio, quando era appena presentata la legge di bilancio. Poi la legge di bilancio a fine 2024 è stata approvata dal Parlamento. La nostra analisi su questa legge di bilancio è all'insegna della critica rispetto a dei provvedimenti che sono del tutto inadeguati, non fanno crescere il paese, al di là delle enunciazioni a senso unico del governo Meloni, creano una disuguaglianza sociale e fiscale incredibile. Permangono le tre aliquote fiscali, non si ripristinano delle aliquote invece in proporzione al reddito, tagliano fondi all'istruzione e alla sanità, voci per le quali il nostro paese spende meno della media europea e molto meno di altre nazioni come Germania, Spagna e Francia. E la domanda che noi vorremmo rivolgere invece a Mario Pomini è una domanda poi invece secca: quale finanziaria sarebbe stata possibile? Ecco, immaginiamo di avere quello che non abbiamo mai avuto, cioè il potere nelle mani e la facoltà di far approvare in Parlamento una legge di bilancio in grado da una parte di rilanciare l'economia e dall'altra porre fine alle crescenti disuguaglianze economiche e sociali che stanno dilaniando un paese il cui ascensore ormai è fermo da lustri. Ecco, da dove dovremmo cominciare, Mario, per una legge di bilancio diametralmente opposta a quella del governo Meloni?
Beh, intanto grazie Federico per avermi dato questa opportunità e saluto chi ci ascolta, chi ci guarda. E in effetti mi sono anch'io posto questa domanda, no? Perché il fronte progressista è sempre molto propenso a criticare, no? La finanziaria della Meloni, la finanziaria della destra, no? Però non ho mai trovato una visione alternativa. Cioè, se avessimo un governo di sinistra, un governo dei progressisti, pur nelle varie sfumature, no? Quali sarebbero i provvedimenti giusti e opportuni da prendere? Opportuni per l'economia e quindi, come dicevi giustamente tu, per la crescita economica, e opportuni anche dal punto di vista dell'equità sociale. Perché ricordiamoci che siamo ancora in un contesto di una, non dico di una crisi finanziaria, però abbiamo un debito pubblico notevole. Tra l'altro la Meloni porterà il debito pubblico al suo record storico, 3.000 miliardi, nessuno ha fatto meglio di lei per quanto riguarda il debito e quindi non ci sono molte risorse da spendere, però quelle che ci sono potrebbero essere spese meglio. E allora, riflettendo su questo, io ho trovato un caso che farebbe proprio una situazione che farebbe al caso nostro, ed è la finanziaria approvata dal governo inglese. Recentemente ci sono state le elezioni in Inghilterra, i conservatori hanno perso alla grande, il Labour ha vinto e il ministro dello scacchiere ha proposto al Parlamento una finanziaria nuova, completamente nuova. Tra l'altro una finanziaria molto grossa in termini di spesa, si parla di circa 55 miliardi di sterline, 55 miliardi di euro. Tanto per dare un'idea, la finanziaria della Meloni vale 30 miliardi di euro, quindi una finanziaria doppia. E cosa ha fatto il Labour? Ha impostato la finanziaria secondo due linee che sono quelle fondamentali per i progressisti, no? Da un lato ridisegnare la distribuzione del reddito a favore dei ceti produttivi e dei ceti medio-bassi e dall'altro difendere lo Stato sociale e quindi difendere i beni collettivi e i beni pubblici. E questa finanziaria, i provvedimenti più importanti di questa finanziaria che potrebbero essere importati anche in Italia, molto semplicemente potremmo benissimo copiare quello che fanno gli altri perché poi i problemi sono comuni, Ecco, intanto abbiamo due aspetti, no? Come spendere i soldi e dove prendere i soldi, no? Metà di questi 50 miliardi, quasi metà, 22 miliardi, sono stati destinati alla sanità. Quindi Labour ha fatto una scelta precisa. Difendiamo la salute dei cittadini inglesi e difendiamo anche la scuola pubblica, perché una parte non così rilevante di risorse, quindi metà finanziaria, è stata spesa per i servizi pubblici. Da dove sono state recuperate queste risorse per finanziare questa ingente spesa? Le risorse da dove si possono prendere? Dalle categorie della distribuzione del reddito, che sono i consumi, che sono i salari, i redditi da lavoro dipendente o le rendite finanziarie. Naturalmente salari e consumi non sono stati toccati e quindi la nostra IRPEF è rimasta quello che è, l'IVA non è aumentata in Inghilterra, invece il governo molto coraggiosamente ha aumentato la tassazione in primo luogo sulla finanza. Quindi le aliquote sul capital gain, quindi sui guadagni azionari, sono state portate dal 20 al 24%. Quindi un pezzo di risorse è stato recuperato dalla finanza. Un altro pezzo ancora più importante di risorse è stato recuperato dalle imprese. Non sono stati tassati i profitti, ma sono stati aumentati invece i contributi previdenziali a carico del lavoratore, che è una forma indiretta di tassare i profitti, insomma. L'aliquota è aumentata del 2% e in questo modo il governo ha trovato le risorse per finanziare il Servizio Sanitario Nazionale, i servizi scolastici e altri interventi importanti. Quindi non è vero che quando, come dire, si è leali con gli elettori e si dice: guardate, noi vi chiediamo un aumento delle tasse, però là dove viene prodotta la nuova ricchezza del capitalismo finanziario, quindi profitti e rendite finanziarie, perché in questi anni di crisi economica, post pandemia, ma anche prima, non è vero che le cose sono andate male per tutti. Sono andate male per i lavoratori dipendenti che hanno visto il salario rimanere fermo, ma non sono andate male né nel mondo della finanza, difatti la borsa ogni anno macina dei record continuamente, e anche i profitti sono aumentati notevolmente anche in Italia. Per cui tassare i profitti e tassare le rendite non è, come dire, un sequestrare la ricchezza perché si ha questa volontà di fare qualcosa di straordinario, ma è semplicemente un desiderio di riequilibrare una situazione sociale che ha questa stortura incredibile. Oggi i salari non crescono, mentre crescono i profitti azionari, cresce la borsa e crescono anche i profitti delle imprese. E questo lo sappiamo perché abbiamo dei dati, no? La stessa OCSE ci ha detto un anno fa: guardate che l'inflazione per metà è da costi e per metà è da profitti. Difatti, io ogni tanto nei miei interventi sul Fatto Quotidiano dico: perché non recuperiamo la scala mobile? Uno dice: ma tu sei il solito nostalgico, il solito un po' pazzerello. No, non è così. La scala mobile negli anni 70 era una scala mobile dovuta all'incremento dei costi e, diciamo, alla forza dei lavoratori e andava a comprimere i profitti. Oggi si è creata una soluzione opposta. Abbiamo imprenditori che hanno un grossissimo potere e stanno comprimendo i salari. Quindi allora l'inflazione veniva dal mondo del lavoro, oggi l'inflazione arriva dal mondo dei profitti. E
Ecco
quindi
Mario,
la
scusami,
devo.
io ti fermo qua perché vorrei sottolineare quanto hai appena detto. Tu hai parlato metà dell'inflazione derivante dai profitti.
Sì.
Nella volgata ufficiale si dice l'esatto contrario.
Lo
Quindi,
so.
ecco, vuoi soffermarti meglio su questo? Cioè, come viene presentata l'inflazione, da cosa è causata secondo la volgata ufficiale e in realtà invece cosa la genera?
Certo, noi abbiamo adesso una fortissima inflazione, abbiamo avuto una forte inflazione, però i salari sono rimasti costanti, perché i salari si rinnovano ogni 3 anni e quindi per adeguare il salario all'inflazione bisogna aspettare che scadano questi 3 anni. Nel frattempo, però, i prezzi per le imprese, l'impresa pratica i prezzi di mercato, quindi i prezzi salgono. Con salari fermi e prezzi che salgono, la differenza consiste nell'aumento dei profitti e lo vediamo nelle banche. Le banche hanno fatto negli ultimi 2 o 3 anni dei profitti pazzeschi perché i ricavi sono aumentati a causa del fatto che la BCE ha aumentato il tasso di interesse, i costi sono rimasti quelli di prima e la forbice ha generato questi grandi profitti. Vediamo l'impresa manifatturiera italiana, noi esportiamo tantissimo all'estero, le imprese vanno a gonfie vele, il mercato del lavoro, non so se ha visto i dati, segnala un trend molto positivo, quindi l'economia reale va abbastanza bene, però la ricchezza generata non va ai lavoratori che hanno i salari fermi, ma va invece alle imprese che accumulano profitti. E quindi una tassazione sugli extra profitti sarebbe molto opportuna. Ti faccio un esempio banalissimo, così poi ci capiamo. La mia parrucchiera ha aumentato il prezzo del taglio dei capelli di 2 euro, da 20 a 22 euro, perché 2 anni fa ha detto sono aumentati i costi dell'energia. Ma adesso i costi dell'energia sono diminuiti, ma non è che il prezzo del taglio dei capelli è diminuito, è sempre rimasto a 22 euro. Quindi quando i costi dell'energia sono scesi, i prezzi non sono scesi dello stesso modo. E quindi si è creata una forte accumulazione dal lato dei profitti. La situazione, per esempio, nel pubblico impiego è spaventosa. L'inflazione è stata del 15%, quella cumulativa, dal 22 ad oggi, però il governo ha deciso un aumento dei salari del 6%, quindi 15% di costo della vita aumentato, 6% di salario che il governo riconosce è una perdita secca di quasi il 10%, che vuol dire 300 euro al mese. I 4 milioni di lavoratori dipendenti hanno perso 300 euro al mese con questo governo, ma non è una novità, perché se ti ricordi nel 2011 Berlusconi ha addirittura bloccato i contratti di tutto il pubblico impiego per 5 anni, e quindi i pubblici dipendenti sono proprio i primi ad essere colpiti da questa situazione finanziaria molto fragile in cui ci troviamo. Ma veniamo all'Italia adesso, non abbiamo parlato dell'Inghilterra, vediamo l'Italia brevemente. Qual è il piatto grosso che il governo ha giocato? Il piatto grosso sono 15 miliardi, metà della manovra, che sono stati usati per scopi redistributivi. 5 miliardi sono stati usati dal ministro Leo per confermare la riduzione dell'IRPEF a 3 aliquote. L'anno scorso era provvisoria, adesso è diventata definitiva, e 10 miliardi sono stati usati come bonus per la decontribuzione del costo del lavoro, insomma, dei contributi sociali. I contributi sociali l'anno scorso sono stati fiscalizzati, cioè non sono stati pagati all'INPS ma ai lavoratori. Quest'anno si è scelto per fortuna una strada diversa e sono stati riconosciuti questa riduzione, questo salario accessorio, chiamiamolo così, è stato riconosciuto direttamente attraverso la leva fiscale e sono 10 miliardi di euro. Questi 10 miliardi di euro riguardano una platea veramente vasta di lavoratori, parliamo di 15 milioni di persone che riceveranno dai 6 agli 800 euro in più all'anno. Quindi una manovra fortemente redistributiva, che sarebbe anche apprezzabile in sé. Però qual è il problema? Il problema è da dove pigli questi soldi che ti servono per la tua manovra redistributiva. E qui sta il problema. Siccome i soldi non ci sono, allora li hai presi un pezzo aumentando il debito pubblico, quindi abbiamo 9 miliardi di debito ex novo. Poi abbiamo il mancato rinnovo dei contratti della PA, oppure un rinnovo ridicolo, che ha portato ad un risparmio di 7-8 miliardi. E poi addirittura il governo si è fatto prestare 3 miliardi dalle banche. Quindi le banche ci presteranno 3 miliardi all'anno, grosso modo, che poi nel 2027 il governo restituirà. Quindi si tratta di un'operazione puramente contabile, di anticipo. Ecco. Cosa si poteva fare invece di finanziare in questo modo decisamente, come si può dire, sbagliato? Sia anche nella sostanza economica, no? Sbagliato, perché tu finanzi un provvedimento strutturale, la riduzione dell'IRPEF e la riduzione del carico fiscale per i lavoratori, che è una cosa opportuna, li finanzi però con entrate una tantum. Il debito, mi sono dimenticato il quarto elemento, è una forte spending review. Ricomincia la spending review sugli enti locali. Quindi questi 15 miliardi sono stati finanziati, come dire, una tantum, provvisoriamente quest'anno. L'anno prossimo bisognerà rifinanziare. Dove troverà il governo di nuovo 15 miliardi? cosa farà? Taglierà le pensioni, taglierà ancora gli stipendi della pubblica amministrazione, farà ancora una feroce spending review. Quindi è un governo che non è vero, come dice Giorgetti, che questa finanziaria è sana. Questa finanziaria nasce con un buco di 15 miliardi, che quest'anno è stato tamponato, ma gli anni prossimi non si sa. Cosa si poteva fare diversamente? Si poteva fare sposare il modello inglese, no? Vai a tassare la finanza e gli extra profitti. Clamoroso il caso degli extra profitti bancari. Quindi parliamo di profitti decisamente anomali, no? Le banche spagnole, per esempio, sono state tassate dal governo. Si poteva fare anche in Italia e si poteva recuperare in questo modo una discreta sommetta dell'ordine di 4-5 miliardi. Un'altra somma importante si poteva recuperare aumentando la tassazione sui capital gain, cioè sulle vendite di azioni. La borsa sta esplodendo e quindi chi compra un'azione a 10 e dopo 3-4 anni se la trova a 20, quando la vende adesso paga il 26%. Ricordiamoci che l'aliquota più bassa dell'IRPEF è il 23%. Allora, se per 2-3 anni portavi l'aliquota dal 26 al 28, come hanno fatto in Inghilterra che l'hanno aumentata, non sarebbe stata una cosa scandalosa, insomma. La finanza deve fare la sua parte, l'industria deve fare la sua parte, le banche deve fare la sua parte, perché quest'anno la finanziaria è stata invece cucita con il debito, facendolo pagare ai pubblici dipendenti perché non ha aumentato il loro salario, e facendosi prestare i soldi dalle banche. Quindi è stata un'operazione dal punto di vista, come dicevi tu prima, dal punto di vista sociale, poco utile per la crescita, perché alla fine abbiamo di fronte due grossi problemi, no? Il primo problema è la trasformazione ecologica della nostra economia, no? Quindi il governo ha tolto 4 miliardi da questo grande capitolo, che tra l'altro conteneva anche grossi aiuti all'industria automobilistica, che adesso invece si trova completamente in panne, e li ha destinati ad altri scopi. E dall'altro abbiamo una società che diventa sempre più diseguale dal punto di vista della distribuzione del reddito. Ecco, mi sono dimenticato di dirti una cosa prima, che il governo inglese ha aumentato anche il reddito minimo. Quindi il reddito minimo per legge il governo l'ha aumentato di circa il 15%. Ecco, mi chiedo perché la Meloni non fa questo, ma anche da un punto di vista proprio della sua identità politica, no? La destra sociale è sempre stata, nel bene e nel male, a favore delle persone in difficoltà. Allora le persone che guadagnano meno di 9 euro lordi all'ora, perché quella è la cifra che l'Istat ci indica come salario povero, chi guadagna oggi in Italia meno di 9 euro è un salariato povero. Allora noi sappiamo, l'Istat ci dice quanti sono 3 milioni di persone. Allora non vogliamo dare un conforto economico a 3 milioni di persone, visto che le imprese se le possono permettere perché sono anni in cui le cose vanno bene. Quindi il governo inglese ha fatto questo, il governo italiano almeno questo lo poteva fare, insomma. Poteva essere anche una proposta bipartisan, perché il salario minimo ce l'ha la Germania, ce l'ha la Francia, ce l'ha la Spagna, ce l'hanno tutti, e quindi non è una cosa rivoluzionaria che uno dice, vabbè, questi italiani sono sempre persone che vogliono fare chissà quale bella figura o chissà quale provvedimento che sconvolge l'economia.
farti una domanda, perché in realtà il governo ci dice che l'economia sta andando bene,
sì.
L'occupazione è ripresa, poi andiamo a vedere l'occupazione non è occorre in ripresa, perché c'è una fascia di età, quella dei lavoratori che hanno meno specializzazione, che stenta invece a trovare occupazione. Molti hanno rinunciato a cercarsi un lavoro perché non hanno le specializzazioni richieste. La fascia di età più richiesta è quella che ha già avuto esperienze lavorative.
Sono i lavoratori anziani, sì, sono i lavoratori anziani.
Lavoratori anziani, che poi sono anche quelli che corrono maggiori rischi sul fronte salute e sicurezza, perché molti infortuni, incidenti sul lavoro e malattie professionali colpiscono questa fascia di età. Ecco, però il governo Meloni e la destra in generale dicono noi abbiamo consentito una ripresa dell'economia, e poi in realtà la manovra Meloni è una manovra forse più draghiana di quella portata avanti dal governo Draghi. Ecco, ma perché abbiamo ridotto fondamentalmente le tasse? Sì. Cioè, la domanda alla quale rispondere è: la sinistra viene dipinta come la parte che vuole invece le tasse, la destra invece le tasse le taglia e rilancia l'economia. In realtà dietro a questo ci sta un depauperamento del welfare, certo, della sanità, dell'istruzione, certo, e probabilmente anche delle nuove campagne di privatizzazione. È emblematica la manovra sulle pensioni. Non solo non si sono rimangiati la promessa elettorale di porre fine alla Fornero, ma l'hanno rafforzata andando a decurtare l'assegno previdenziale in maniera maggiore per coloro che decideranno anche con 40 anni di contributi di andare un paio d'anni in pensione prima. Ecco, però, come rispondiamo noi a queste obiezioni sulle tasse e sulla necessità comunque di andare ad abbattere il sistema di tassazione, perché poi in realtà nessuno riflette sulle conseguenze del welfare. Sembra quasi che sia un dato acquisito, ma uno, bravo, dei segni inquietanti che arriva dall'America di Trump è proprio l'attacco all'Europa e a quel modello sociale imperfetto che l'Europa comunque ha costruito dotandosi di uno stato sociale che in America non c'è.
No, ti ringrazio di questa domanda, perché condivido appieno il tuo ragionamento. Cioè, qual è il progetto di medio e lungo termine di questa destra anche italiana? Il progetto è quello di demolire lo stato sociale. Ma lo stato sociale non lo demolisci aggredendolo frontalmente perché è troppo forte. Lo demolisci pian pianino sottofinanziando i servizi, riducendo le risorse, scuola, sanità, ma dico anche polizia, dico anche trasporti pubblici, enti locali. Facciamo l'esempio dell'IRPEF, no? Che proprio viene calza in maniera precisa. Adesso il ministro Leo ha confermato l'accorpamento delle aliquote e l'aumento della no tax area, che è costato a tutti noi 5 miliardi, no? A me personalmente questa manovra riduce le tasse 260 euro all'anno, no? Però io avevo una piccola ciste da operare al dito e ho dovuto aspettare 3 mesi la visita all'ospedale, poi per fortuna ce l'ho fatta, altrimenti dovevo recarmi al servizio privato e pagare 400 euro, quindi i miei 260 euro erano già persi, no? Quindi bisogna che il cittadino cominci a rendersi conto che lo Stato sociale non è gratis. Primo. E secondo, che i servizi dello Stato sociale sono più economici dei servizi della sanità privata, perché quando il governo riduce le tasse e poi vai a vedere che la spesa privata sanitaria è aumentata, allora vedi che non c'è nessun guadagno per il cittadino. Perché da un lato il governo mi dà 5, 6, 700 euro all'anno e io lo ringrazio, ma dall'altra parte, se io devo pagarmi la visita specialistica del medico perché ho bisogno di fare la visita entro un mese e l'appuntamento, il CUP, il centro di prenotazione dell'ospedale, me lo dà fra 6 mesi, qua non ci siamo. Quindi è un attacco sistematico ai servizi pubblico che avviene attraverso lo slogan riduciamo le tasse. Purtroppo la gente si fa illudere da questo. La gente vede il bicchiere mezzo pieno, la riduzione delle tasse, e ignora completamente l'altro aspetto, la riduzione del servizio. E su questo, secondo me, i progressisti, noi di sinistra, siamo troppo timidi. Abbiamo accettato la battaglia su un campo sbagliato. Noi dobbiamo dire, come hanno fatto i laburisti inglesi, sì alle tasse, perché tasso chi sta in alto e tasso per il bene di tutti. Punto e basta, la partita è finita. Poi può darsi che la gente ci metta 1, 2, 3, 4 anni a capire questa roba qua, ma non possiamo rinunciare al nostro faro che è lo Stato sociale e i beni pubblici, perché così facciamo le politiche della destra, insomma, perché anche il PD, che si è spostato a volte sembra più liberista della destra di Tajani su certi argomenti, a volte sono indistinguibili perché hanno perso questa bussola. Allora dico, senti Ministro Leo, di questi 5 miliardi, perché non li hai dati alla sanità? Se lui diceva, guardate, lasciamo l'IRPEF così com'è, perché tanto nessuno l'ha chiesto di riduzione delle tasse, nessuno gliel'ha chiesto. Però con questi 5 miliardi noi risistemiamo un bel pezzo della sanità, un bel pezzo della scuola e diamo più servizi ai cittadini. E questa è l'illusione capitalistica di cui anche l'operaio rimane. Quando sento il mio amico metalmeccanico che dice, ah, sono contento perché nel contratto collettivo rinnovato abbiamo il welfare aziendale. Ma tesoro, non ti rendi conto che il welfare aziendale è una fregatura per te? Perché adesso ti potrà far comodo il fatto che dovevi farti le analisi, come dire, comprese in questo pacchetto, non paghi niente. Però in realtà le paghi queste cose qua, perché questi sono incrementi retributivi che tu avresti. E se non hai questi incrementi retributivi, non ti salirà nemmeno la pensione. E questo welfare aziendale chi lo paga? Per metà lo paga lo Stato, perché le aziende ti danno il welfare perché è ampiamente sussidiato dal settore pubblico, cioè te lo dà a sconto, per cui tu adesso sei contento, ma non ti rendi conto che il welfare aziendale va a sostituire la cosa naturale che è l'incremento di stipendio. L'incremento di stipendio sarà sì tassato, però produce pensioni future, mentre il welfare aziendale non produce pensioni future. Anche se magari in questo momento, in un certo momento, ti può far comodo avere i 100 euro netti piuttosto che i 50 euro, piuttosto che i 100 euro lordi, di cui una grossa parte viene tassato, insomma. Quindi a volte vedo che anche la gente comune, l'operaio, il pensionato, non capiscono bene le coordinate generali del ragionamento che sta avanzando, che è quello di far uscire certi servizi dal perimetro del pubblico. E allora dico, va bene, non ti convince quello che dice Pomini Mario? D'accordo, andiamo a vedere com'è la sanità privata negli Stati Uniti. È un disastro. È un disastro la sanità privata negli Stati Uniti, perché non cura bene e costa tantissimo. E quello è il modello. È quello il modello che noi vogliamo. Pagare di più per avere di meno. Non credo, insomma, no. Gli Stati Uniti spendono il 20% del PIL per la sanità, e abbiamo 70 milioni che non si assicurano. Gli altri che sono assicurati ogni volta non devono negoziare con i medici la possibilità di ottenere il rimborso delle spese. Perché ogni volta che stai male il problema non è dottore mi curi, ma il problema è dottore queste spese mi verranno rimborsate dalla compagnia di assicurazione oppure no. Cioè c'è una menzogna di fondo in tutto questo e noi lo vediamo, insomma, leggevo l'altro giorno, no? Sul giornale, la spesa pubblica privata per la sanità è schizzata all'8%. Certo, se da un lato i servizi pubblici si riducono, perché i medici che vanno in pensione non vengono sostituiti, questo è un fatto, no? E allora le liste di attesa si allungano e prosperano le cliniche private, insomma. Quindi è un come dire, forse hai colto tu esattamente il problema, no? La gente pensa che certi servizi siano acquisiti per sempre e quindi adesso vuole i servizi ma non vuole pagarli, ma non funziona così nell'economia. Il servizio lo deve pagare e se il servizio è collettivo, cioè la sanità è pubblica e la scuola è pubblica, paghi di meno, paghi attraverso le tasse. I servizi vanno pagati. Non so se sono stato troppo lungo.
È stato chiarissimo Mario, noi ti ringraziamo, ecco. Sia io che Peppe da Radio Grad, e Mario ci ha insegnato anche stasera con la sua lucidità e anche con delle dichiarazioni che sono essenziali, no? Cioè, ricordato che la difesa del welfare e la difesa del pubblico è un altro modo per difendere i salari dall'erosione del potere di acquisto. E soprattutto per rivendicare anche una società equa, una società dove l'ascensore sociale riprenda comunque a correre, perché dove più forte è stata la politica di privatizzazione, più marcata è stata ovviamente la disuguaglianza sociale e le disuguaglianze fra le classi si sono ulteriormente accentuate. Ringraziamo Mario, come sempre, ha un blog sul Fatto Quotidiano, andatelo a leggere, e un saluto a Peppe Severino in regia.
Le interviste scomode.
Radio Grad, la radio libera e resistente.